Giudila, vai, 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 vai.
3, 2, 1.
Che c'è scritto?
Tancredi l'ha chiusa, incredibile. Vai. Te l'ha detto la porta.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite.
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano.
Eccolo, eccolo,
eccolo qui.
Eccolo, eccolo ragazzi, ecco
il urlo dei tifosi, l'avete sentito, i tifosi dentro la macchina, è arrivato Joao Félix, sono immagini che proponiamo in diretta per l'aeroporto di Marsiglia.
Santiago Jiménez, eccolo qua. ¿Estás feliz?
Hola, muy contento, muy contento.
¿Por qué si Milán?
Un equipo muy grande.
No spingete,
è come su una barca di pirati in festa, io con la bandana in testa ti do la caccia, la folla balla e dentro la piscina c'è chi prova a stare a galla come una palla.
Sei felice di essere al Milan?
Forza Milan, ce lo dici? Forza Milan.
Grazie.
In possesso perché sono il capitano, se il capitano, se come un corsaro, una...
Sono curioso di vedere Daniel Malvini nell'Atalanta.
Li portati via a mare aperto dentro al mio mondo dove sovrano avrò il tuo tesoro.
Piccolo, lasci la Juventus dopo tantissimi anni.
Mi dispiace molto perché comunque sono 10-11 anni che sono qua, ho legato tantissimo con questo club, con i miei compagni, con la famiglia Juve, con i tifosi, però adesso sono concentrato e felice per la nuova esperienza. Sì, è stata una giornata infinita perché poi si è deciso tutto gli ultimi 10 minuti di stasera e ringrazio molto il Marsiglia perché hanno avuto fiducia in me dall'inizio del mercato, però ho deciso di andare alla Fiorentina, ho parlato con mister Palladino, con la società e sono molto felice di questa scelta.
Allora, questo era Fagioli, però dovete subito dirmi dove avete pescato quella foto lì che alle mie spalle di Andrea D'Amico vestito da cerimonia, dove l'avete presa?
Dimmelo.
Te l'ha mandata lui?
Il frigo.
Te l'ha mandata lui quella foto lì. No, vi invito a collegarvi sul canale diretta video, canale YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24, solo per vedere Andrea D'Amico vestito a cerimonia. Io invece lo vedo in video, sempre molto elegante, come conviene al personaggio, ma un po' più rilassato sul suo divano. Ciao Andrea. Amico,
ciao Carlo,
ciao,
sempre
sei.
Un piacere collegarti con voi.
Sapessi io.
Sì.
Sapessi per
sempre
me, Pardo.
Un piacere.
Sapessi per me, Pardo.
Mi rilasso quando vi sento, quando vi vedo. Già sono rilassato di mio, ma con voi ancora di più.
Ciao Pardo, buongiorno.
Ciao. Ma lui sei a Custoza?
Sì, a Custoza, te lo confermo. Mi sembra a Custoza.
Sì, adesso sì.
Adesso sì,
prima uno dei posti più belli, una delle case, posso dire, una delle case più belle, con più gusto, con più eleganza. No, non sto scherzando,
No, ma
qualche
infatti,
casa bella l'ho vista nella mia vita.
La vediamo.
C'è proprio un gusto, un'eleganza incredibile, e poi c'è uno scorcio, veramente.
No, ma la vediamo.
Verso le 8 arrivo lì.
Arrivo.
scherzo.
No, perché no, prima sentivo quel vociare di mercato, no, una gabbia di matti quella lì, ragazzi. Il calcio mercato. Ma tu eri nella gabbia dei matti lì, dove il mio amico Tancredi Palmieri dominava incontrastato, l'abbiamo anche sentito chiuso la porta, aperta,
ragazzi,
la porta.
Il calcio è tornato,
Ma la gabbia di matti, non è gente normale quella lì, no, ragazzi. No, comunque,
ragazzi, il calcio è tornato, la Serie A è tornata. Io scusate, lo so che sembra un disco rotto. Il tempo ci dirà, ma una sessione di mercato di questo tipo, di questo livello, non si vedeva a gennaio, non si vedeva da tempo.
Erano anni
come quel meraviglioso film Marrakesh Express, cioè erano anni. E vedere giocatori del profilo di Colomwani, di Joao Félix, di Jiménez che vengono nel nostro campionato. Poi, certo, ognuno di loro, cioè io posso essere d'accordo sul fatto che Haaland va al Manchester City, cioè il giocatore top al mondo, diciamo proprio i big 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 magari ancora, anche se siamo qualche big noi ce l'abbiamo qui nel nostro campionato, ma quello che intanto abbiamo recuperato è una condizione per riuscire a essere attraenti nei confronti di giocatori comunque di livello che magari devono ritrovarsi, o di giovani di alto profilo che devono lanciarsi, e questa roba qualche anno fa era impensabile.
No,
impensabile.
Ma certo.
Quindi io sono, sono entusiasta.
Ma anch'io mi sono divertito molto, credo Andrea D'Amico o meno, poi il pagellone del mercato, fatelo voi, io do un solo voto. No, mi piacerebbe che facessero gli ascoltatori, è 800240024, dato che è un vecchio gioco, io do solo un voto, che 10 non si dà neanche a Maradona, ma 9,5 lo do a DJ Francesco, che munge a Urbano Cairo 2 milioni di commissioni o giù di lì per Casadei, che non è parente di Raul il re del liscio. Andrea,
per assonanze diciamo per assonanze musicali poteva anche starci. Dai Poo a Casadei era un bel fusion, adesso che ci sono queste contaminazioni anche vocali. Scherzi a parte, comunque è stata una sessione dove, come si dice, fino agli ultimi tre giorni tutto tranquillo, e poi il calciomercato è impazzito. Se mi è passata un'altra battuta, però non bisogna dirlo a Salvini, perché se vede tutti quegli stranieri che sono arrivati e chiede i documenti a tutti, perché comunque sono molto contento nel vedere questi movimenti, ma un po' più triste nel vedere che comunque pochissimi italiani si sono mossi, cioè per 10 giocatori che arrivano sono 8,5 stranieri, e questo è un peccato, perché sono convinto che anche noi abbiamo tante risorse interne.
Ma l'importante è che vengano bravi. Guarda, io non riesco più nell'Europa del 2026, non riesco più a fare distinzioni italiani stranieri, cioè per me, io li distingo in quelli bravi e quelli che non lo sono. Quelli bravi mi sembrano arrivati alcuni giocatori interessanti, con il mercato monster del Milan, che puoi leggerlo così: da un lato non perdono tempo, hanno sbagliato tutto prima e adesso hanno provato a correggere molto, no, Pier? Dall'altro sfugge la progettualità di questo mercato, mi sembra che vengano buttati lì un po' di fish, si fanno un po' di scommesse, se funzionano bene, se non funzionano via e dentro un altro.
Beh, il Milan ha fatto un cambio di passo rispetto anche alla sua storia recente molto forte, nel senso che il Milan in questi anni, e io lo ricordo a costo di essere impopolare, il Milan ha fatto il record di fatturato della sua storia lo scorso anno, quindi quando c'è il cattivo umore da parte dei tifosi è assolutamente giustificato, perché i tifosi ovviamente non è che festeggiano i bilanci, festeggiano i trofei, quindi è assolutamente giusto, però non è che tutto quello che ha fatto il Milan in questi anni sia stato sbagliato, tutt'altro. Deve trovare una quadra tecnica che ancora non ha trovato del tutto, e la mia sensazione è che in questo mercato abbia veramente voluto riparare, nel senso che sicuramente ha preso una serie di giocatori pronti per l'uso. Il passaggio da Morata a Jimenez è un passaggio proprio filosofico, nel senso che tu passi da un giocatore che serviva a cucire il gioco, eccetera, che sicuramente non ha fatto cose strabilianti, verso un attaccante che deve fare quei gol che non hai trovato. Per me il Milan esce rafforzato, ovviamente.
Sì, fanno le cose un po' al contrario, perché Jimenez potevano prenderlo già la scorsa estate, Pier. Mi sembra che facciano cose al contrario. Il mercato lo fa d'inverno, se sei un progetto, metti le pezze.
E ci fidiamo della sua parola quando lui dice che quest'estate non c'erano le condizioni per riuscire a prenderlo. A me, io ti dico, insomma, io ho rivisto un calcio italiano, non dico egemone, ma protagonista. E se ci pensate, voglio dire, Milan che prende dal Feyenoord, futuro avversario in Champions League, il suo migliore attaccante, e insomma ti dà proprio il senso che sono tornati da Ne, come dicono a Milano. Magari se in futuro ci sarà qualche altro provvedimento come quello che ha aiutato indiscutibilmente il settore negli anni scorsi, questa situazione potrebbe ulteriormente migliorare, vedremo. Ovviamente la parola finale spetta alla politica, ma detto questo è chiaro che questa è una filiera, cioè il calcio non è soltanto un giochetto per far felici gli appassionati o per far ricchi i calciatori, certo. E il calcio è una filiera, quindi deve essere trattata come una delle principali industrie del paese. Chiudo la parentesi parapolitica
istituzionale,
mi sembra che ci sia grande centralità. Mi ha sorpreso il Napoli, devo essere sincero, con tutto che Okafor potrebbe anche diventare un giocatore funzionale, però mi aspettavo onestamente che arrivasse qualcuno in più. Detto questo, l'ho detto mille volte durante tutto l'anno e lo ribadisco oggi per onestà intellettuale: il Napoli lo sforzo l'ho fatto e l'ho fatto bene in estate.
Certo,
cioè, il Napoli ha fatto dei sacrifici economici, certo, che hanno avuto una rispondenza tecnica molto buona. Onestamente, vista la partenza di Kvara, mi aspettavo, sì, conoscendo anche Antonio Conte, qualcosa, sì, di diverso, sì, però la base del Napoli resta ovviamente ottima.
Beh, adesso dovesse andare male, Antonio Conte è in tasca l'alibi, arrivo secondo ma non mi hanno preso i giocatori sul mercato. Andrea, di tutto questo cosa dici? Punto primo, sono tornati i Danè nel calcio italiano e, tra parentesi, come sono andati gli affari per te. Punto secondo, Napoli rimane col Cerino in mano, perde fare, si consola con Bombolo Okafor, che dimagrirà con Conte, però adesso è Bombolo Okafor, che peraltro ha una quotazione altissima, anche questo mistero, no? Era andato per 28 milioni, se non ricordo male, all'Lipsia, poi rispedito al mittente per ragioni fisiche, adesso a Napoli con un riscatto molto alto, probabilmente è scritto così a bilancio, ma la quotazione rimane altissima. Morale, sintetizza.
Ma guarda, c'è stato molto movimento, però io ho dato una scorsa a quelli che sono effettivamente gli innesti che poi possono fare i titolari. Nella rosa delle 20 squadre non sono tantissimi, quindi ci sono stati degli innesti importanti, sono d'accordo con Pierre, soprattutto i due della Juventus, e Jimenez e Joao Felix con Walker del Milan. Però le altre hanno fatto movimento, hanno riempito le rose, però non vedo tutto questo apporto di titolari. È vero che è stata una rivoluzione nelle uscite, nelle entrate, perché tante volte il calciomercato di gennaio deve fare i conti anche con l'economia, e quindi un'entrata è in conseguenza di un'uscita a livello economico. Però se andate a vedere i titolari di prima, e non voglio fare tutti i costi grillo parlante, e i titolari nuovi, non ci sono grandissime differenze, a parte, come ho detto, Juventus, i tre del Milan, e l'Inter praticamente nessuno, la Roma secondo me non ha, il Napoli con la partenza di Cara secondo me si è ahimè indebolito, e non a caso Conte insomma un po' ci è rimasto molto male, e questo per dire che a volte, non sempre, chi cambia molto cambia meglio, anzi molto spesso chi ha trovato, perché poi quando arrivano questi nuovi e arrivano magari alcuni che magari non stanno giocando, altri che magari devono inserirsi in una nuova realtà, e tu devi avere subito il risultato all'interno del gruppo, la fantastica amalgama che tutti cercano, non è sempre così facile.
Ma il Napoli ti sorprende, però, che non abbia, cioè ha incassato per Vara, ma l'affare in uscita, l'ho detto ieri, era imparabile, ha fatto bene a vendere Varaschedia per varie ragioni, compresa la sentenza di Arra di cui abbiamo già parlato insieme, compresa la volontà del giocatore, compresa un sacco di cose, l'uscita era inevitabile, l'entrata però te l'aspettavi. Pierluigi è rimasto sorpreso, io anche,
sì,
tu?
Sì, sì, mi aspettavo, soprattutto sapendo che Conte è uno di quegli allenatori pesanti nel senso positivo del termine, cioè lui non solo vuole un giocatore con determinate caratteristiche, perché di solito gli allenatori dicono: guarda, al direttore sportivo, portami un giocatore con queste caratteristiche, che giochi, che sia, diciamo così, funzionale al mio sistema di gioco. No, lui proprio dice: voglio quello lì.
Sì.
E si vede che non hanno potuto portarglielo quelli due o tre che voleva.
Di conseguenza, se cerca,
comunque se il dato politico ce l'ha. Sì, ma lui vuole vincere, però voglio dirlo adesso, non perché suoni, perché se il Napoli arriva secondo, sì, e può arrivare primo, secondo, terzo, non credo possa scendere sotto, credo, alle terzo non credo, arriverà o primo o secondo molto probabilmente, e voglio dire, se dovesse arrivare secondo, perché questo è come ragionamento faceva Allegri nella prima metà della stagione scorsa, no? Cioè quando stai andando sopra, nettamente sopra al punto di partenza e alle aspettative, beh, questa cosa deve essere riconosciuta. Cioè se dovesse arrivare secondo non sarebbe un fallimento, sarebbe una grandissima stagione. Poi è chiaro, sì, che farà di tutto per vincere, ha secondo me anche la possibilità di farlo. La sfida è in questo momento è veramente too close to call. Ma in generale, no, quello dice Andrea è giustissimo, è evidente che i movimenti grossi li hanno fatti le due squadre che in qualche modo,
certo,
sono le grandi deluse.
Per me e un capitolo a parte merita la Fiorentina,
dal punto di vista dei colpi, anche la Roma.
Sì, sì, anche la Roma
è un altro discorso.
No, infatti, la Fiorentina
ha fatto, un rimescolamento con tutta una serie di giocatori. La Roma ha certificato la non bontà del mercato,
sì,
di quest'estate,
assolutamente,
mi pare abbastanza evidente.
Ha preso due esterni e Gournadoua, che è un giocatore che ha chilometri di Champions. No, sei d'accordo sul fatto che MVP nel complesso di questo mercato Colomani? Perché secondo me sì.
Beh, l'abbiamo già visto, vediamo, fra un mese dobbiamo dirlo.
No, però,
ad oggi sì, nel senso che ha avuto un impatto già molto importante, questo è indiscutibile, però fra un mese o meglio a fine stagione lo scopriremo. Colomani sicuramente ha dato la sensazione di poter risvegliare la Juve, anche se io aspetto aspetto qualche partita, aspetto un filotto di vittorie, perché quella, sì, è la cosa che manca alla Juve. L'altro giorno si era messa molto male, la Juve ha rischiato 2-0, poi però ha cominciato a giocare, a giocare onestamente, e poi secondo me ha anche approfittato, chi ha visto la partita lo sa,
ha avuto un paio
della serie di circostanze, insomma, si fa male Ismaili, si fa male Ismaili, entra Guglielmo e c'è quella situazione lì che porta al gol del 1-1. Poi la Juve la potenzialità ce l'ha, e l'ho sempre detto, per me è destinata a crescere, per me è destinata ad andare in Champions League. Se non ci andasse sarebbe clamoroso, dopo questo mercato di riparazione sarebbe ancora più clamoroso.
Sì, certo.
Ma per me ci andrà,
certo. Ma il mistero di questo, almeno quello che per me è un mistero, Andrea, la Fiorentina, perché che il Milan rifaccia tutto quanto te lo puoi aspettare, perché è stato deludente, al di là di Ibra che dice fino adesso un trofeo l'abbiamo vinto, vabbè, però Milan deludente, e non penso che possa arrivare nemmeno nelle quattro, magari quinto, però nelle quattro secondo me non ci arriva, nonostante questo mercato. Monza, Como eccetera fanno un mercato sostanzioso, però a Fiorentina faccio fatica a capirla, perché ribalta la squadra, ribalta una squadra che era quella dei record, del filotto di vittorie, di una classifica che comunque è splendida rispetto alle premesse, si è disfatti in modo piuttosto sbrigativo di giocatori come Martinez, Quarta e anche ieri Sottile, oltre a Biraghi che però era fuori dal progetto, più Caiodi, Conè, Quamè eccetera, e ha messo dentro degli altri giocatori cambiandosi completamente la faccia, ultimo dei quali Fagioli, che peraltro conosci molto bene dato che hai lavorato con lui.
Sì, però se pensi, Carlo, in realtà adesso siamo tutti bravi a fare le squadre a tavolino, mentre sappiamo che poi sono gli allenatori che li vedono tutti i giorni, che poi capiscono quelli che sono i giocatori che devono giocare. Cioè, i due nuovi titolari sono Florunscio e Fagioli rispetto alla squadra precedente.
Non è poco, rifà il centrocampo, cioè, sì.
Sì, però comunque era una società che aveva delle ambizioni ulteriori rispetto anche a tutti gli investimenti strutturali che ha fatto. Ha fatto, a mio avviso, uno dei più bei centri sportivi del mondo,
sì.
Aveva l'ambizione di fare lo stadio, avevano dei progetti molto importanti, cosa da non sottovalutare, e negli ultimi 5-6 partite comunque non facevano risultato. Io li ho visti l'ultima volta a Monza e hanno fatto una partita veramente
brutta,
preoccupante. Penso che abbiano fatto in 5 partite un punto,
sì,
si sono poi ripresi, e quindi era normale fare delle entrate. Adesso mi ha un po' sorpreso, dopo questo arrivo di Zaniolo alla corte di Gasperini, pensavo che lui riuscisse a Gasperini, intendo dire,
sì,
a plasmarlo nella sua filosofia di lavoro meglio. Il fatto che comunque, conoscendo Giampiero, l'abbia lasciato andare dopo sei mesi mi preoccupa un po',
molto,
per l'intensità e la quotidianità dell'intensità di Zaniolo. Però vediamo, adesso comunque è una prova d'appello, perché è importante la piazza di Firenze, sappiamo anche quanto amore c'è dietro il calcio a Firenze, quindi può rinnovare sicuramente anche le prestazioni di quello che a mio avviso è stato uno dei giovani più importanti che l'Italia ha espresso negli ultimi
assolutamente,
anni.
Assolutamente, ma resto scettico.
Ha fatto un
bel mercato,
per gli infortuni.
Ha fatto un bel mercato.
Ma ha cambiato tanto, Piero.
Ma sì, cioè, ha cambiato tanto, ma hai fatto l'elenco dei giocatori. Rifallo, se non ce l'hai sotto, ce l'hai scritti.
Messo che, Martinez Quarta,
Martinez Quarta,
Quamè, van via tutti.
Sì, ma non è che nessuno di questi fosse titolarissimo. Biraghi era fuori dai radar.
Voglio dire.
Martinez Quarta, però, già si sapeva.
Sì.
Insomma, era una cosa. Insomma. Ed era sicuramente il ribasso delle gerarchie. E i Conè e Quamè erano i giocatori che ogni tanto entravano, ma insomma non erano. Ecco, Sottil aveva avuto. Però, insomma, secondo me si è rafforzata. Su Zaniolo sono d'accordissimo. è chiaro che faccio proprio un discorso di pura comunicazione, per uno che ha l'immagine di Zaniolo, quindi di un talento indiscutibile ma spesso un po' troppo al centro dell'attenzione, giusto o sbagliata che sia, non so, non mi permetto minimamente di giudicare, parlo proprio in termini di comunicazione, quando poi un giocatore così finisce nelle mani di Gasperini, in tanti sì. abbiamo pensato, ecco, sì. adesso arriva l'allenatore che gli dà l'inquadrata, tra virgolette, ammesso che ne abbia bisogno, ma cioè che riesce a tirare in fuori da lui una continuità di un certo tipo. Poi le condizioni fisiche non l'hanno aiutato, qualche lampo l'ho fatto e l'ho avuto, e adesso ha una grande possibilità. C'è anche da dire che l'Atalanta è una squadra che sarà competitiva, quindi non è facile giocare titolare dell'Atalanta, nemmeno per un giocatore come Zaniolo, che per me
no,
è un giocatore
però qui si tratta di un giocatore che è stato anche Samardžić, voglio dire, è arrivato lì, non è titolare, sta imparando, rimane a scuola, però Zaniolo è bocciato dopo sei mesi, perché di questo bisogna essere tranchant, in questo, cioè l'avrà visto tutti i giorni per atteggiamento, tenuta fisica, attitudine al lavoro, quello che vuoi tu, cioè l'ha bocciato dopo sei mesi, perché di questo si tratta.
Non è detto, questo è un pensiero che ci sta, che in qualche modo ho rappresentato anch'io con il mio intervento di qualche istante fa, è un pensiero che in tanti si faranno, ed è chiaro quindi appunto che in termini di comunicazione magari Zaniolo non ne esce benissimo, però quando ha giocato non ha fatto male, no, il talento infatti, c'è, infatti. Firenze è comunque un contesto competitivo, può essere una grande occasione per lui. Come attenuante, ripeto, mi permetto di dire, l'Atalanta è veramente un contesto stracompetitivo, certo. Cioè riuscire a conquistarsi una titolarità anche per un giocatore dal talento indiscutibile come Zaniolo a Bergamo non era facilissimo. Magari a Firenze potrebbe trovare maggiore continuità di rendimento e continuità proprio di impiego, e questo lo potrebbe aiutare, insomma, me lo auguro veramente, perché insomma, no, questa ragazza quando si accende,
ma assolutamente,
quando si accende,
ma tutti
ha un talento incredibile,
ma tutti quanti ce lo auguriamo. Per intanto a Bergamo quantomeno si è spento un po' il circo Barnum dei riflettori, dei media, dei social, di tutte queste menate qui che Zaniolo ha sempre avuto intorno, e speriamo che continui così. Poi vediamo, Andrea, se il centro recupero talenti viola funziona, perché con Ken ha funzionato alla grande, adesso arrivano Fagioli e Zaniolo e sono due a cui teniamo anche in chiave,
ma indubbiamente nazionale. Anche perché, cioè, mi metto nei panni di Spalletti ed è veramente difficile guardare alla Serie A per fare una nazionale veramente competitiva. Non dimentichiamo che veniamo da due esclusioni alla fase finale ai mondiali per due volte di fila e da un europeo purtroppo molto deludente. Quindi, però, c'è anche da dire, se noi andiamo a guardare i titolari delle squadre di Serie A, il 90% sono giocatori stranieri, quindi non convocabili, con una cultura calcistica e sociale nostra italiana, che sarà anche un limite nostro, ma questo è, di giocatori che vanno malvolentieri all'estero,
questo è brutto,
a maturare.
No, ma poi non funzionano, Andrea. Ho capito, però insomma, Argentina, Francia, Germania stessa sono comunque centri di produzione di giocatori da esportazione, però, uso dei termini duri.
Però ti dico una cosa.
E funzionano, Carlo, i nostri non funzionano.
Sì. Però Carlo, ti dico una cosa. Allora, qui adesso è stato rieletto Gravina, che sì. è, diciamo così, il capo di questa piramide. Ok, dobbiamo decidere che tipo di dignità dare alla nazionale, perché se consideriamo la nazionale il vertice assoluto del nostro calcio, come nella, siccome tante volte si parla di calcio, tradizione, romanticismo, se è ancora così la nazionale, le competizioni per la nazionale che fanno sognare la nazione e sono anche un evaluation per la nazione a livello economico oltre che sportivo, dobbiamo adottare dei criteri che diano dignità a questa nazionale, al suo selezionatore, perché non è sì. allenatore. Ci sono dei, a mio avviso, quando una volta la nazionale faceva male, chiudevano agli stranieri. Adesso agli stranieri non si può più chiudere, però forse, se vogliamo dare dignità alla nazionale, dobbiamo dire: tu puoi tesserare tutti gli europei stranieri, perché non sono di fatto sportivamente stranieri, però almeno in campo devono andare ogni volta 5-6 italiani. A questo punto, cosa che fanno già altre nazioni, perché altrimenti non ci sono giocatori da selezionare. Ed è la stessa cosa, che non è illegittima o antigiuridica che avviene con le liste, perché quando un giocatore firma in maniera veramente potestativa si può trovare escluso dalla lista UEFA, lista campionato, perché comunque è una scelta sportiva. Mio avviso, se vogliamo ridare dignità alla nazionale dobbiamo dargli carburante, perché se non ha giocatori abbiamo la nazionale che ci mettiamo.
No, ma argomento aperto, perché la nazionale forse più forte potenzialmente del mondo è la Francia, giocano tutti all'estero e lì funzionano, quindi
siamo italiani,
non sono francesi, quindi, però vanno all'estero e giocano e fanno grande nazionale.
Ma perché i nostri giocatori quando vanno all'estero per una serie di motivi comunque fanno fatica a giocare e tanti tornano.
Mi piacerebbe sapere qual è quella serie di motivi lì, perché siamo sempre a quel punto lì,
scusate, delle due l'una, nel senso, ci sono storicamente paesi di importazione di giocatori e paesi di esportazione di giocatori. Cioè, la Francia ha avuto sempre un livello di nazionale mediamente superiore al livello delle sue squadre di club. Adesso lascia perdere il Paris Saint-Germain, che ha un budget fuori dal mondo, ma in assoluto. Perché l'Argentina è la stessa cosa, l'Argentina è lo stesso Brasile. Quindi, mentre per esempio in Inghilterra c'è un dibattito da una vita su quanti giocatori sono eleggibili. Adesso l'Inghilterra sta vivendo dal punto di vista generazionale un buon momento, nel senso che è una fase in cui ha tanto talento, diciamo, autoctono, di giocatori eleggibili per la nazionale. Però in assoluto lì la priorità è sempre la vita dei club. L'Italia è un paese dove i club hanno sempre avuto questa, quindi voglio dire, poi ci sono le generazioni, questo è chiaro e evidente.
Bisogna trovare una sintesi.
Non sono così negativo e soprattutto, visto che l'argomento non l'abbiamo affrontato, continuo a vedere che all'estero vengono spese delle cifre incredibili per dei giocatori che sono spesso dei punti interrogativi.
Hai ragione.
Questa campagna acquisti, per me, considerate le difficoltà che ha in questo momento il City,
poi noi si passa lì col retino e si pesca quello che grosso modo buttano via. Tutto molto interessante, grazie Andrea D'Amico, a molto presto, spero di persona. Grazie Pier, ci sentiamo domani, ci fermiamo per la borsa e poi Leo Turrini.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
È tornato il piangina, vai Zani.
Veniamo dal Bologna, da Riyad, questa partita, io non me ne ero accorto in campo, poi chiaramente l'ho rivisto, è impossibile. Non so quali sono le direttive, ma ci sta l'arbitro, perché c'era anche Teo con Pavlovic che fosse coperto, ma chi sta seduto non può non chiamare l'arbitro in una circostanza del genere. Ho visto per dei falli sull'Inter fare delle trasmissioni di giurisprudenza sull'Inter, ora terza, quarta, incomincio ad arrabbiarmi.
Scusate, dite al piangina di Inzaghi che se è rigore quello dell'Inter, è rigore anche quello di Abrams. Al Milan ha due rigori contro, così glieli hanno fischiati quest'anno. Basta piangere.
Turrini, buongiorno. Benvenuti in questa valle di lacrime. Buongiorno.
Maestro Genta, bentornato dalle Americhe. Mi fa piacere constatare che Donald Trump l'abbia deportato.
Mi sono trovato molto bene nell'America trumpiana, le dico.
Però lei mi chieda come mai sono in coda sull'Appero Cormano.
Ma è in coda sull'Appero Cormano?
Non per un effluvio di lacrime evocato. Lei avrebbe dovuto fare un intro diversa, cioè? Avrebbe dovuto propormi Paolo Villaggio che bussa una finestra al buio e dice: scusi, chi ha fatto Paolo?
Vabbè, io, ma la giri un po' come vuole, eh.
No, io le potrei rispondere che ha fatto palo Bissek, che ha fatto palo Thuram, che ha fatto palo Dumfries. Ma va bene, insomma, sì, queste sono le cose che appartengono alla magia del calcio. Non
no, credo. Ma i pali fanno parte del gioco, eh. Anche i rigori, sì, voglio dire. Ma poi i vertici arbitrali hanno detto: ma no, ma fate i bravi, ma non era un fallo da rigore, su, poca roba, poca roba. A parte il fatto che io non darei 9 rigori su 10 che vengono dati, perché io sono per il fallo terminale. Se il fallo è terminale, è rigore, come si faceva una volta. Non perché sono passatista, per lo spirito del gioco.
Le svelerò una cosa dalla coda della pelo con mano, mentre siamo qui a chiederci chi ha fatto palo. Mio fratello, che è interista come e più di me, sostiene da molti anni che nel calcio andrebbero aboliti i rigori.
Sì.
Da questo, da prima del VAR, eh.
Sì.
Cioè, diciamo così, ha elaborato nelle corsie d'ospedale questa bizzarra teoria che il calcio sarebbe più bello se non ci fossero i rigori, quindi trasformando le aree in 16 metri, come dite voi bravi che avete studiato, in una sorta di permanente rissa da saloon.
Ma no, capito? Io potrei anche essere d'accordo con suo fratello, no, perché piuttosto che la tarantella della toccata con la falange del mignolo sinistro, abbia pazienza, preferisco.
Ma si fa per sdrammatizzare, però lei mi chieda come Fantozzi, scusi, chi ha fatto palo?
Scusi, chi ha fatto palo?
Bissek, Thuram e Dumfries.
Vabbè, ma
mai
poi
vista una cosa?
No, però poi si è anche trovato il gol in zona San Cesarini, voglio dire, quindi vi siete messi stranamente a finire a soffrire il Milan. Di questo non mi faccio una ragione.
No, ma scusi, mentre lei era in America,
sì?
Io avevo annunciato che sarebbe stata la terza sconfitta consecutiva della beneamata.
Sì,
del
vabbè, ma non le darete nessuno, lei lo fa per mero.
Ci è mancato pochissimo. E se poi saltano fuori altri 4 derby tra Coppa Italia e Champions, io le dico solamente questo, che io non ho visto il gol di De Vrij, no? Perché al terzo palo ero svenuto,
sì,
quindi mi stavano dando i sali, perché sì, continuavo a mormorare come Fantozzi, scusi, chi ha fatto palo?
E quindi si è perso il gol. Ma non siete gli unici. No, in questa valle di lacrime c'è anche un suo ex cuginetto, questo qui.
Ecco, sta uscendo Calabria, chissà se ci dice due cose.
18 anni, Davide. Hai gli occhi lucidi.
È difficile, quindi mi mancherà tutto, ma sono contento di quello che ho vissuto qua.
Però hai chiuso alzando una coppa!
Assolutamente, ma ogni ricordo che mi porto me lo porterò per sempre. Sono grato per quello che ho passato al Milan e lo amerò sempre.
Come sono stati queste ultime ore, giorni?
Difficili, come quando ti lasci con la moglie, diciamo, ma comincerà un nuovo capitolo e auguro il meglio davvero a tutti. Vi ringrazio davvero.
Un abbraccio, grazie, Davide, bocca al lupo.
Povera Stella, Calabria, Turrini.
Ma lei però, secondo me, Genta è il più indicato per commentare le dichiarazioni di Calabria, perché siccome lui ha detto come lasciare la moglie e lei di moglie ne ha lasciate 7-8, lei potrebbe spiegare.
No,
come si sente
ma la vita va avanti, ma su via Bologna non è tentacolare come Milano, magari c'è qualche concerto in meno, magari c'è qualche così, come si chiama, happy hour in meno, qualche sfilata in meno, ma su via la vita va avanti, Calabria, no? Povera Stella.
Vedo che lei è un esperto in materia.
Sì, no,
è sempre possibile voltare pagina, mettiamola così.
No, c'è anche un altro che ha detto: svegliatevi e voltate pagina anche voi, sennò qui non la si smette più di piangere. Infantino.
Ragazzi, io da due mondiali sono presidente della FIFA. In due mondiali l'Italia non si è qualificata. Cosa volete che vi dica? Datemi una mossa. Cosa volete che vi dica?
Senti, non sto presente sul
mai successo. No, l'Italia ha vinto 4 mondiali. Fate un po'.
No, datevi una svegliata, perché non basta che io sia presidente della FIFA, quindi se posso magari la mano ve la do, però anche voi svegliatevi.
Guardi, adesso io le devo dire una cosa che evoca in me ricordi tristissimi. Come ben lei è consapevole, io ero già a Cannes quando Annibale sconfisse l'esercito romano, ma ero anche in quel posto impensabile in Brasile con un caldo porco nel 2014 quando perdemmo 1-0 dall'Uruguay, e Suarez prendeva morsi Chiellini, e la Rave la fava. Ma se mi avessero detto quel pomeriggio lì che nella migliore delle ipotesi per 12 anni quella sarebbe stata l'ultima partita dell'Italia un mondiale, io non ci avrei mai creduto, e quindi adesso, al di là delle battute di Infantino, visto che ci avviciniamo alle qualificazioni per il torneo iridato del 26, questa sì che è una questione capitale,
certo.
Perché ormai c'è, guardi, io lo dico sempre, è la stessa cosa per noi tifosi della Ferrari, no? Sì. C'è un'intera generazione, quelli che adesso hanno 20 anni e ne avevano due quando Raikkonen ha vinto il mondiale, che non hanno mai visto la rossa in trionfo, quindi certo. In Formula 1 ci siamo bruciati una generazione, nel calcio idem, perché l'ultima volta che abbiamo giocato un mondiale, l'ho appena citata, è il 2014, quindi chi allora aveva 5 anni e adesso ne ha quasi 20, e se come lei ha già dei figli sparsi per il mondo,
è chiaro,
non ha mai visto l'Italia ai mondiali. Guardi che no. Se uno ci ragiona è qualcosa di pesantissimo,
no, in compenso ha sempre visto Gravina presidente della Federcalcio rieletto con percentuali da Unione Sovietica anni 60-70.
Io direi che prima o poi anche il sovietico Gravina dovrà pure andare al mondiale.
Lei dice per la legge dei grandi numeri, se non altro.
Allora, lui è arrivato dopo il compianto Tavecchio, no?
Sì.
Adesso non so come siamo messi.
Siamo sempre buoni. Come vuoi che siamo messi? Intanto è stato eletto con percentuali che non lasciano, non aveva avversari, però con percentuali che non lasciano spazio all'immaginazione. Allora, abbiamo il traffico e poi c'è un suo amico che ci parlerà, tra le altre cose, di quello che vuole, naturalmente. Però tra le altre cose di questi giorni di Lewis Hamiltonesimo della Ferrari.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it, screams from the haters, got a nice ring to it, I guess every superhero need his thing.
Roberto Chinchero, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ciao, Roberto Chinchero, bravissimo collega, tra l'altro di Sky. Molto bravo e mi è anche molto simpatico, pertanto ti devo dire subito una cosa: ho mandato Kanye West perché devi sapere che Leo Turrini, quando parliamo, mi tratta un po' come Kanye West tratta la moglie, nello stesso modo. Quindi
questo messo male, allora va bene,
okay, lo so, ma dillo al tuo amico Turrini, lei conferma.
No, intanto io voglio salutare con grandissimo affetto Chinchero, che lo dico ciao delle generazioni successive alla mia, è uno dei più bravi appassionati tra quelli che raccontano la Formula 1, perché oltre alla competenza ci mette anche tanto cuore.
Sì.
Detto questo, il problema è che Kanye West lì con questa sua moglie italiana, abbiamo visto le immagini e tutto, il punto è cosa fa Genta con le sue sette mogli.
No, sei tu che mi tratti così, cioè quando andiamo in giro insieme, tu mi tratti così, insomma, e quindi questo è brutto da parte tua e io devo renderlo pubblico anche a Roberto Chinchero. Senti, ma oggi ci sono questi test a Barcellona, a porte blindate, quindi ce lo possiamo solo immaginare questi giri di pista in prova gomme di Hamilton, no Roberto?
È abbastanza, diciamo, quando ci sono dei test, in questo caso sono i test Pirelli, sono delle prove che la Pirelli organizza per definire quelli che sarà la generazione di pneumatici che sarà utilizzata nel 2026. Chiaramente è un lavoro che parte da lontano e viene fatto con delle monoposto modificate per cercare di simulare al meglio quelle che saranno le vetture che vedremo tra 12 mesi. Quindi è normale che siano a porte chiuse. Insieme al test Pirelli c'è anche Leclerc, che recupera quella che è la giornata, la mezza giornata che aveva perso la scorsa settimana a causa dell'incidente di Lewis Hamilton. Normalmente queste prove non fanno grande notizia, però essendo alla vigilia di una stagione in cui vediamo, abbiamo il pilota più vincente di sempre sulla macchina più vincente di sempre, ed essendo con la macchina la Ferrari, è chiaro che ogni fruscio diventa una tromba d'aria, subito si cerca di...
Va, scherzi, ma siamo tutti ingrifati come le scimmie, cioè ogni cosa che fa Hamilton, cioè basta che metta il naso fuori con una tuta rossa, un giubbotto rosso, una camicia rossa e tutto, le mutande rosse, no Leo, fa notizia, siamo tutti lì a guardare la buona serratura.
Vorrei anche darvi una ulteriore notizia, che quando settimana scorsa per il botto di Hamilton Carletto non ha potuto effettuare il suo test a Barcellona, lo hanno trovato Leclerc, dico, che andava in giro cantando una hit di Zucchero per colpa di chi, perché era lì così e tirava le dita, che praticamente Hamilton gli aveva sottratto il suo chilometraggio di giornata. Sì, beh, c'è un'atmosfera di attesa che è fortissima. Poi dove vivo io non sto neanche a parlarmene.
Ma immagino.
Cioè, dai bar agli ospedali, agli uffici, cioè la prima domanda inesorabile: allora è la volta buona, Hamilton cosa dice, come si trova, che cosa ha mangiato quando è andato a cena lì al Montana, è vero che gli hanno fatto un ragù vegano? Sì, confermo, gli hanno fatto un ragù vegano. E poi dopo cosa ha detto? Ha detto che vuole fare una foto da mettere alle pareti, come quella di Schumacher che imparò a fare lì le tagliatelle. E quindi Hamilton cosa imparò a fare? Ve lo dico io, i tortelloni,
sì,
però vegani.
Di magro, sì, quelli con la ricotta.
Preparerà un piatto non per Leclerc, ma per me e Kinkero.
Ah, per
che
te,
saremo
Kinkero.
I primi. Sì, saremo i primi a...
in questo caso.
Sì.
No, però è tutto... Devo dire che in qualche modo la Ferrari ha già vinto, no, Roberto? La Ferrari ha già vinto. A parte che ho incontrato Felipe Massa a Daytona, corso lì, il vecchio Felipe, mi ha detto, vedrai che quest'anno è la volta buona, perché con Hamilton comunque ci sarà interesse, vedrai che la macchina sarà buona. Io non so, io non credo più a nessuno, neanche a Turrini. Però in qualche modo la Ferrari ha già vinto, perché l'attenzione che c'è in questo momento, che va dagli 0 ai 99 anni come certi giochi in scatola, è qualcosa di che io non ricordo, insomma.
Sì, è vero, c'è stata una quello che adesso i giovani chiamano hype. C'è stato noi lo potremmo anche dire una botta di interesse pazzesco, che l'abbiamo visto dal quello che è stato il suo primo giorno di al volante di una Ferrari a Fiorano. C'è stato veramente un interesse, ma non solo in Italia, attenzione, anche all'estero, anche negli Stati Uniti, anche in paesi dove normalmente un test invernale non è neanche tenuto in considerazione. Però attenzione, tu dici ha già vinto, ma questo è il campionato invernale, quello che si svolge a motori spenti. Poi certo, io credo che nel momento in cui inizierà la stagione a Melbourne e quando inizieranno a parlare le classifiche, poi bisognerà far seguire all'interesse anche risultati all'altezza, altrimenti poi l'interesse va a scemare, o comunque diventa un interesse non così entusiasta come quello attuale.
No, può diventare un boomerang. Sì, sì,
può
no,
diventare anche un boomerang, però è bello avere, intanto c'è questa vigilia, viviamoci questa vigilia, dove tra l'altro i temi sono anche tanti, perché
no, certo,
finalmente ritroveremo anche un pilota italiano in Formula 1, vedremo cosa riuscirà a fare, se riuscirà a confermarsi Lando Norris, che risulta in Inghilterra il favorito nel mondiale secondo i bookmakers, che non falliscono mai, per cui qualcosa a volte ci capiscono anche.
Sì.
E cosa farà Verstappen? Ci sono tantissimi temi, però è chiaro che Hamilton in questo momento guarda tutti dall'alto in basso.
Diciamo che lo scudetto dell'ombrellone, che in questo caso è invernale, ovviamente lo scudetto dell'ombrellone l'ha già vinto non l'Inter, ma come ha fatto tante volte peraltro Turrini, ma la Ferrari. Poi vediamo se vince anche lo scudetto del campo.
Si assegnava lo scudetto d'agosto.
Scudetto d'agosto.
E un anno lo vinse l'Avellino.
Sì.
Perché l'Avellino aveva giocato tutte le amichevoli con Puteolana, Scapatese, Casertana, Castel di Sangro e Portici. E quindi l'ideale classifica precedeva la Juventus, l'Inter, il Milan, il Napoli, eccetera. Prima voi avete citato il boomerang e io ho fatto immediatamente un gesto scaramantico, no, perché dove inizia il mondiale? Il mondiale inizia in Australia, sì, che è la parte del boomerang. E allora ci siamo già capiti.
Ha ragione. Fa bene, ma comunque siamo già, come ha detto, tutti eccitati da morire. Intanto siamo lì appesi alle reti di Barcellona a vedere che cosa succede oggi lì con queste prove di questi test di pneumatici. Grazie Roberto Chincaro, davvero un piacere. Ciao Turrini, ci sentiamo martedì prossimo. Ti abbraccio forte, anche se mi tratti come Kanye West fa con sua moglie, ma ti perdono. Claudia Schettone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia.